טוב, צדיקים, ברוך השם, רבי אמרון הנובה סטימנה, רבי אמרון קבוטון הנובה פרשה, פרו אוג'י, ווליו פרלארי, דל ג'ורנו, כאל ג'ורנו, פוסיאמו דירה, אל רגלו פיוגרנדה כהשם הדאטו על פופולו אבראיקו. אל רגלו, איל רגלו, כסיכם היום כיפור. כי ביום הזה יחפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטותיכם, לפני השם תתארו. En questo giorno, a gente ti perdonerà, a gente ti perdonerà, tutte le tue iniquità, tutti i tuoi peccati, e sarai puro. Che bella parola, puro. A frente di Hashem. E Bemet, c'è chi dice che a Yom Kippur è un giorno così grande che anche se un ebreo non fa niente, basta che digiuna e passa il Kippur su di lui, esce da Kippur puro. Anche se non cambia nessun comportamento, anche se rimane esserci come che lui è, c'è un'opinione che dice che da Kippur si esce puro. E c'è chi dice no, è vero, Kippur è un grandissimo regalo. Per qualsiasi regalo c'è una chiave per aprire la porta di questo regalo. E la chiave del regalo di Yom Kippur è la Teshuvah. Digano le maestri che quando Moshe Rabbeinu è andato al cielo, e dovete capire che Moshe Rabbeinu non era un uomo semplice, 40 giorni senza mangiare, senza bere. E lui va là. E gli angeli vedono Moshe Rabbeinu e chiedono a Kadosh Baruch Hu, ma le Yelu di Shabbenenu? Che fa questo? Che è un figlio di un umano. Yelu di Shah, un figlio di una donna. Fra di noi, fra di noi. Gli angeli non capiscono come un essere che non è 100% spirituale, può essere nel cielo. E dovete capire che noi non stiamo parlando di uomo semplice, già Moshe Rabbeinu dei maestri del cinturo in poi era angelico, solo del cinturo e sotto era umano. Quindi anche uno come Moshe Rabbeinu, le angeli non capiscono che viene a fare qui. E a Kadosh Baruch Hu dia loro per ricevere la Torah. E subito quando le angeli sentano che HaKadosh Baruch Hu, il creatore Hashem, vuole dare la Torah a un uomo che è venuto da una donna, che è materiale, di una goccia, sì, che viene da una goccia mausata, un goccia disprezzato, lui vuole ricevere la Torah e vogliono bruciare Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu aveva paura della sua vita, capiva che qui ogni attimo qualcuno degli angeli lo può uccidere. Sì? E HaKadosh Baruch Hu dice tocca, tocca la mia sedia e dà a loro una risposta. Tocca la mia sedia e dà a loro una risposta. Le parole giuste che viene usato nella Gemara è chos bekiseh chevodi veten lahem teshuva. Tocca la mia sedia e dà a loro teshuva. La traduzione di teshuva è risposta. Dà loro una risposta, perché sei venuto dal cielo, perché la Torah deve essere data a te. Moshe Rabbeinu dà una risposta. Dice la Torah, c'è scritto non uccidere. Voi potete uccidere, avete volere di uccidere. C'è una Torah, rispettare tuo padre e tua madre, avete padre, avete madre. Però la domanda che si deve chiedere, perché c'è bisogno di toccare la sedia per dare la risposta? Questa risposta puoi dare anche senza toccare la sedia. Dillo semplice agli angeli miei. E vi voglio tutti bene, per una Torah ci sono leggi che furono date per un umano, non per un angelo. Perché ci bisogna toccare la sedia? E perché HaKadosh Baruch Hu deve urlare, deve dire a Moshe, dà una risposta. Moshe non poteva dare la risposta senza che Hashem lo comanda a dare la risposta. Una risposta logica, qualsiasi bambino capisce che la Torah viene data per angeli, viene data per umani. Sì? Non rubare, non desiderare, tutto quanto, cose che sono molto umanico. Dicono le maestre, la parola è Teshuva, si può tradurre da una risposta. Però la teshuva può essere anche tradotta diverso. Teshuva in ebraico è rispondere, però è anche ritornare. La teshuva, ritornare a Hashem. Come che abbiamo letto nell'Haftarah, Shuvu ad Hashem Elok, Shuvu Israele ad Hashem Elokecha. Ritorna al tuo popolo, ritorna al tuo creatore. Dice a Kadosh Baruch Hu, la problema non è il fatto che la Torah non è per umano, loro la sanno, però le angeli non sono pronte ad accettare che un umano andrà contro la volontà di Hashem. Un umano che farà idolatria mai sia, un umano che ammazzerò mai sia, un umano che chas v'shalom roberà, un umano, un ebreo che non farà Shabbat, un ebreo che non mangerà kasher. Le angeli, come può essere una cosa di questo genere? O puoi dare la Torah a loro? Dice HaKadosh Baruch Hu, tocca la mia sedia e di che c'è una cosa che fu creata ancora prima che fu creata la Torah. Sette cose furono create prima che furono creato questo mondo. Uno di questi sette cose, senza allungare, Olam Haba, Gan Eden, Inferno, Mashiach, tutti quanto, tutto questo già fu predestinato prima della creazione del mondo. Per uno di questi sette, la Teshuvah di Shlag Maim HaSarim. La Teshuvah fu creato prima che fu creato il mondo. E la Teshuvah, dovete sapere, arriva fino a Kiseh HaKavod. Si racconta così, non per allungare troppo. Un giorno il profeta Ishaia, Kadosh Baruch Hu dice, vai a Chizkiah, Chizkiah che è un grande re, Chizkiah HaMelech, messo nella generazione di Chizkiah HaMelech. Non c'era un bambino, che non era esperto nelle leggi di Tahara. Sì, le leggi di Tahara, voi dovete sapere, nell'Halakha, nella Mishnah, sono tanti tipi di cose. Le cose più difficili sono impurità, purità, Kedashim, Kocim, questa è la parte più difficile. Non viene anche così tanto studiato oggi da maggior parte del popolo. Perché? Perché non è così attuale, siamo tutti impuri oggi, non abbiamo Bet HaMikdash, non abbiamo la mucca rossa. Però comunque, se uno vorrei studiare queste leggi, sono molto molto complicato. Dice la Gemara, nell'epoca del re Chizkiah HaMelech, qualsiasi bambino piccolo tu lo chiedevi queste leggi complicate, la sapeva. Era un generazione illuminata. Dice la Gemara, voleva Kadosh Baruch Hu nominare Chizkiah HaMelech essere il Mashiach. Mancava poco, poteva essere il Mashiach, tutta la storia poteva terminare. Sì, la riparazione del mondo e basta. Però Chizkiah ha sbagliato. Non è riuscito a portare il Mashiach. Viene il profeta Ishaia e dice a Chizkiah, Tzav le betcha, chiama tu bambini, chiama tu figli, perché tu stai per morire. Ti met atta velo ti fie, perché tu sei morto, met atta velo ti fie, e non vivrai. E anche qui, se uno è morto, ovvio che non vive. Perché il profeta deve dire, morirai e non vivrai, dice il profeta. Tu morirai in questo mondo e non vivrai anche nella prossima. E Chizkiah si spaventa. Chizkiah HaMelech, che tutta la sua vita è andata secondo la volontà del Creatore fino all'ultimo punto. Dice: di che stai parlando? Io morirò? Che ho fatto? Che stai parlando? Dice: sì, non ti sei sposato, non hai voluto sposare. Nella Torah c'è scritto che uno deve fare il più che può per sposare, deve fare il suo massimo, deve fare un ishtadlut, un impegno. Tu manco ti sei rafforzato, manco sei uscito un date con una donna, non hai voluto mai. Ho detto sì, io non ho voluto, io so perché. Perché io so se io farò un figlio, si chiama Menashe, questo figlio sarà cattivo. Che senso ha portare figli se io so che questo figlio sarà cattivo? Dice il profeta, Abbe Kafshad Rahmana Amala. Che risposta, tzaddikin? Questa risposta, ogni ebreo la deve sentire, questo. Abbe Kafshad Rahmana Amala. Stai facendo conti del creatore, dice il profeta al re. Tu stai facendo conti del creatore, se io farò, e il figlio sarà cattivo, non la voglio fare, amico mio. Senti, ha detto sposare, punto. Portare figli, punto. Questo figlio sarà buono, non sarà buono. Lascia Hashem fare le sue cose. Anche noi nella vita tante volte la facciamo, facciamo la matematica di Hashem. Sì, è così, e lui si comporta così, e succede così. Come può essere che lui se succede così? E quello altro che non si comporta bene, vede che fortuna Hashem lo ha dato, Hashem lo ha fatto. Non è giusto perché lui riceve io no, o che lui sta bene io no, perché Hashem Shalom a quello succede tutti i cattiveri e quello vedi sta felice. Non fare conti del creatore. Non possiamo anche iniziare a capire dei conti del creatore. Non abbiamo né dei parametri né dei strumenti per capire nel perché succedano le cose. Il re sente questo e dice al profeta: va bene, sai che faccio teshuva, capisco, ho sbagliato. Dammi la tua figlia, mi sposa con la tua figlia. E dove pittò? Io non ti do la mia figlia, dice il profeta. Tu già sei destinato, già è scritto nel cielo che tu morirai. Io non darò, darci se io ti do la mia figlia, lei sarà una vedova. Poveraccia, la mia figlia deve essere una vedova. Il re si arrabbia, ben ammozza e lo manda via. Dice: a me mi hai insegnato, a me mi hanno insegnato che anche Kher Adam Munachat al Savarosh Adam Ali Kesh min al-Rahamin, anche se la spada sta sul tuo collo, Hasve Shalom, la spada sta sul tuo collo, se manca un attimo per caso Shalom morire, non disperare della misericordia di Hashem. Questo mi ha imparato il mio bisnonno Davide Amelech. Tu non dire a me che è scritto, non esiste una cosa che è scritta che non può essere cambiata. E lo manda via. E Chischia, vai a se bella chi inizia a pregare del cuore, della profondità del cuore, Hashem. Hai misericordia su di me, chiedo scusa, mi sposerò, ho capito? Capito che deve fare la tua volontà, anche se dopo mi sembra che non è per il bene, sicuro che la tua volontà è per il bene. E vengono aggiunti 15 anni. Perché 15 anni? Anche quella c'è una risposta. Se noi prendiamo il nome Ish, uomo in ebraico, e la parola Isha, donna, in ebraico, abbiamo tre lettere, due lettere comuni, Aleph Shin, Esh, fuoco. E l'uomo ha dentro il fuoco, Ish, c'è la Yud. La donna Isha, c'è il fuoco, la parola Esh. E dopo la Hei. Se c'è la presenza divina tra l'uomo e tra la donna, c'è Torah, c'è Mitzvot, c'è rispetto uno per l'altro, c'è tranquillità. O se no, Chas Shalom, Toli Yud Kein, le prime due lettere del nome di Hashem, c'è e rimane solo fuoco. Ha detto a Kadosh Baruch Hu, va bene, tu ti sposerai, vuol dire che tu metterai il nome di Hashem dentro la tua famiglia, Yud Kein fa Gimatria 15. E ha aggiunto 15 anni. Tzadikim, però Chizkia non ha sbagliato, ha fatto un figlio. E quanto questo figlio era cattivo. La Gemara nomina otto gente, dice: Kol Israele Shlaim Chelek Laolam Haba. C'è scritto: tutto il popolo ebraico ha diritto al prossimo mondo. Tutti conoscono questa Mishnah. Viene sempre detto, perché a volte prima di dire Kaddish. Però c'è una continuazione che tanti non conoscono. Tranne, dice la Mishnah, tutti hanno diritto al prossimo mondo, tranne, non tutti. E là, la Mishnah nomina qualcuno che non ha diritto al prossimo mondo. Chi è Menashe? Questo è il figlio di Chizkia HaMelech. Però, che possiamo fare? E secondo il Zohar, anche Menashe ha diritto al prossimo mondo. Dice il Zohar, Menashe ha diritto al prossimo mondo. Chas Shalom, la Gemara sta dicendo una bugia, no? C'era un momento nella vita che Menashe non aveva diritto al prossimo mondo. O all'ultimo momento, quando le assiriano l'hanno preso, l'hanno messo dentro una pentola con olio caldo e hanno messo fuoco sotto la pentola. E Menashe sta là dentro l'olio e lui sta urlando e sta per morire. E lui inizia a pregare al cielo: cielo, avrai misericordia su di me, chiedo scusa, voglio fare teshuva. Subito tutti gli angeli hanno chiuso tutte le porte del cielo. E detto, quello tutta la vita ha fatto idolatria. Quello addirittura ha ucciso il suo nonno. Sì, Menashe ha ucciso il suo nonno, che era un profeta, ha ucciso Ishaya. E mi racconta che quando Menashe voleva uccidere il suo nonno gli si è scappato. Si è nascosto là dentro un albero. Sì, Hashem ha fatto un miracolo, è andato là dentro il tronco dell'albero per nascondere dei suoi nipoti. Sì? Però un tzitzit, il figlio del tzitzit, Dice la Gemara, è uscito fuori del tronco. Quindi il nipote ha visto, si zitta su nonno, ha detto, ah, il mio nonno sta qui. Ha preso una spada e ha iniziato a tagliare l'albero. Dice, ma se lo ha tagliato con la spada sulla bocca. L'ha ucciso così, ha fatto passare la spada, quando Ishean ha visto stava dentro il tronco, è così, della bocca in più. E mi chiede, ma perché? Perché un profeta così grande fu punito così? Ma se questo profeta, che era un profeta grande, anche lui ha sbagliato. Perché un giorno, quando il creatore lo ha mandato al popolo ebraico per dire a loro che loro faranno teshuva, e loro non hanno accettato. Il popolo non voleva ascoltare il profeta. Tu che parli tu? Noi facciamo idolatria, i nostri genitori hanno fatto idolatria. Chi sei tu per dire a noi non fare idolatria? Lui ha detto, Betoch am tameh sefataim ani yoshev. Come ha chiamato il popolo ebraico? Un popolo con la bocca impura, così ha detto sul popolo ebraico, è il popolo della bocca impura. Ha detto il creatore, tu hai detto sulle mie figlie, è vero fanno idolatria, è vero che si comportano male, però tu hai detto che loro hanno la bocca impura. Quando ti uccideranno con la spada sulla bocca. Fa paura, misura per misura, quando un ebreo deve essere attento, quando dobbiamo essere attento nella vita, non parlare male. E può essere che anche il profeta non era così sbagliato, non era lontano dalla verità, però non parlare male. E comunque questo Menashe ha ucciso il suo nonno, era un profeta, Ishayan, di chi può capire la grandezza di questo profeta? Va bene, ha sbagliato un sbaglio, magari per noi sbagliare un sbaglio nella nostra vita, solo una. Lui ha sbagliato una e ha pagato in questo mondo, fu ucciso sulla bocca, è andato puro 100% al cielo. Sa di chi in questo Menashe sta per morire? Sta là, dentro l'olio, inizia a pregare e gli angeli chiudono tutte le porte del cielo. Un cattivo così non può che la sua preghiera arriverà a Kadosh Baruch. Yashem sente che quello sta pregando, ha fatto un buco sotto il suo trono, del cielo fino alla pentola dove Menashe stava bruciando, e ha accettato la sua teshuva. Vediamo quanto Hashem ha misericordia sul popolo. E per questo dice a Kadosh Baruch Hu a Moshe Rabbeinu, tocca la mia sedia e di all'angelo una risposta. Titen laem teshuvah. C'è teshuvah. Non importa quanto un ebreo sarà lontano, non importa quanto un ebreo si comporterà male, non importa quanto sarà andato basso, più basso forse dell'animale, c'è sempre la possibilità di ritornare. Hashem sempre è pronto di riceverti con mani aperte. Dirshu Hashem beimatzo, karu bioto karov. Andate a cercare il creatore quando lui è vicino. Così c'è scritto, dirshu Hashem beimatzo. Chiedono ai maestri, che vuol dire quando Hashem è vicino? Hashem è sempre vicino. Moshe Rabbeinu ha detto, kimigo e gadol. Bechol Korenu Elav, Moshe Rabbeinu ha detto che il popolo ebraico in qualsiasi momento che vogliono il creatore sta là. Io non capisco. In un posto tu dici vai a cercare il creatore nel momento che lui è vicino. Quindi sembra che non sempre è vicino, c'è un momento dove è vicino. In un altro posto tu scrivi qualsiasi momento che tu chiami Hashem, Hashem ti sente. Quindi è sempre vicino, sempre ti sente o c'è un momento? I maestri, c'è una differenza. Tutto l'anno, se tu vuoi che Hashem ti ascolta, devi essere un uomo degno per essere ascoltato. Devi pregare da solo, non ci dirà, devi pregare con Minyan, in un tempio, con Kavanah, parola per parola, Hashem ti ascolterà. Però c'è un momento, dice la Torah, che non importa dove sei, non importa se la fai con Kavanah. Non importa se sei da solo, non importa se mai sia sei cattivo, Hashem ti ascolta. Quanto sono questi momenti adesso? Adesso siamo in questi 10 giorni tra Rosh Hashanah e Kippur e si dice che dirshu Hashem beimatzo. Hashem ci sta, Hashem ti ascolta. Non importa chi sei, non importa che fai, Hashem è pronto a riceverti con braccia aperte. Questo è Kippur. Che regalo Hashem ci ha dato. Però, tzadikim, un regalo dovete sapere quando viene dato, gli viene apprezzato di quello che lo riceve, può essere mantenuto. Però se mai sia un regalo non viene accettato o non viene apprezzato, però viene disprezzato, è una pericola più grande che uno può immaginare. Si racconta su Rav che Rav un giorno è andato al macellaio e là il macellaio, là il capo del macellaio l'ha offeso, si è comportato male attraverso di lui. Però Rav, come era un grande rabbino, non ha urlato, non niente, è uscito con la offesa. Il Rav ha aspettato che questo macellaio va a venire a chiedere scusa da lui. Ha aspettato quando viene quello a chiedere scusa. E passa un giorno e 2 giorni e un mese, questo macellaio della macelleria non viene a chiedere scusa. Fino a che siano arrivati alla vigilia di Kippur, qualche ora prima Kippur, e questo Rav, il grande Rav, viene chiamato Rav, il suo nome era Abba, però viene chiamato Rav perché il sottotitolo era Rav, perché era un grande rabbino. Ha detto, se quello non viene a me prima di Kippur, devo andare io a lui. Lui come può entrare in Kippur senza che io lo perdono? Lui come può entrare in Kippur senza chiedere scusa? Tzadikim, Averò, c'è Ben Adam, Haverò, Kippur, Enom, Haper. Abbiamo detto che Kippur è un momento di ascolto, un momento di Teshuvah. Però Teshuvah, parliamo di cose tra noi e il Creatore. Non hai fatto Shabbat, fai Teshuvah. Non hai mangiato Kasher, fai Teshuvah. Fasu Shom, hai fatto una. Ti sei arrabbiata, non si può arrabbiare, fai Teshuvah. Però se tu hai offeso qualcuno, che vai chiedere scusa al Creatore? Dai, primo chiede scusa a quello che l'hai offeso. Sì? Sono gente che pregano, tutto il giorno fanno bidui. Hanno rubato 10 euro, non la vogliono restituire. Come vuoi che Hashem ti perdona? Vai, vai a restituire i soldi che hai rubato. Comportati bene con gli altri. Fai sistemare le cose che deve sistemare. Hai offeso qualcuno, chiama il telefono. 20 anni, 30 anni, quanta storiele, mai sia. Gente non parlano con il familiare perché. Ma anche loro la ricordano perché. Dopo qualche anno tu dimentica il perché. Tu solo ricordi che tu non parli con lui. Quello è lo che tu ricordi. Vai, vai, chiedere scusa. Il Rav capisce questo. E se questo macellaio del macelliere non la fa venire a me, vado io a lui. Vien la strada, quando lui va, arriva là. E quando lui apre la porta del macellaio, questo macellaio invece di riceverlo con bracci aperti, oh rabbino, chiedo scusa che sei venuto qui fino a me, tu sai, io mi vergogno, non mi sono comportato bene. Invece no, quello inizia a urlare, che vai a fare qui tu? Non venire, vai via! L'ha buttato fuori. Il maestro, appena che era uscito dal macellaio, il macellaio stava con il coltello tagliando un pezzo di carne, con il coltello ha tagliato un osso e l'osso è uscito, è entrato dentro il collo e quello è morto. Chiedono tutti i maestri, tutto l'anno lui non è morto per l'offesa che ha fatto al rabbino. Perché adesso è morto? Che è cambiato? Sai qual è la differenza una settimana fa, un mese fa, quando lui non ha chiesto perdono? I maestri dicono, fino a che il rabbino non è andato a lui, va bene, non è che è giusto, però poteva dire, vedi, non la faccio andare a lui, mi vergogno. Al momento che il rabbino viene fino a te, quell'uomo che tu l'hai offeso, e che tu hai sbagliato, non è lui che ha sbagliato, e lui passa la sua testa e viene a te, e ti chiede da te per favore, facciamo pace, e là non accetti, Maisia viene punito subito. Chiedono ai maestri, quando Rav è ritornato, hanno chiesto Rav, perché tu sei andato a lui nella vigilia di Kippur? Non è tu che hai sbagliato, è lui che ha sbagliato. Perché sei andato tu al macellaio? Rispondo tu. Io ho imparato del mio creatore. Vuol dire, sì. Tutto l'anno a volte ci sbagliamo a fronte al creatore. E non è il creatore che deve arrivare a noi, Dirshu Hashem b'Yimatzor. Siamo noi che dobbiamo andare a lui chiedere scusa. Siamo noi che dobbiamo svegliarci e chiedere scusa a lui. E Hashem dice, va bene, non sei venuto a me, vengo io a te. Quando è questo giorno che lui viene a te a Yom Kippur? Tzadikim, quando termina Yom Kippur, facciamo il shofar, e quando ci facciamo il shofar diciamo 7 volte Hashem Hu Elohim, Hashem Hu Elohim. Perché si fa 7 volte Hashem Hu Elohim? Dire, ma sì, che tra noi Hashem ci sono 7 cieli. Però a Kippur non ci sono 7 cieli, perché a Kadosh Baruch Hu scende tutti i 7 cieli, sta qui con noi, vicino. Panim el Panim, sta qui. Perché sta qui? Perché dice, se non la fai te venire a me, vengo io a te. Quanto grande è nostro Padre, quanto grande è Hashem. Sedichin, a Rosh Hashanah, a Yom Kippur, non si mette scarpe. Non si mette scarpe di pelle. Perché? Perché non si può mettere scarpe di pelle? Qualcuno mi può spiegare? Capisco, non si mangia, si deve digiunare. Capisco, non si deve fare la doccia, non si può godere. Perché non si mette scarpe? Qual è il motivo? Sadikin, sapete qual è la ragione che noi abbiamo scarpe? Dice il Ben Ishchai, anche se un uomo non ha niente, deve vendere tutto ciò che lui ha per comprare scarpe. Anche se mai sia nudo, non ha soldi per vestito, deve mettere scarpe. Perché? Perché Hashem ha maledetto la terra. Quando la terra fu maledetta, il primo peccato di Adamo Rishon, quando ha mangiato dell'albero, non vado a allungare troppo su Adamo Rishon adesso, si può fare una lezione intera solo su questa storia. Però sì, Adamo Rishon ha mangiato dell'albero, sì. Quattro furono maledetti questi giorni. E l'uomo ha ricevuto 10 maledizioni? Sì, con il sudore del narice mangerai, eccetera, eccetera. La donna ha ricevuto 10 maledizioni? Sì, è il ciclo, è il parto, tutto quanto, eccetera, eccetera. E il serpente ha ricevuto 10 maledizioni? Sì, il serpente era l'animale più bello che esisteva, più bello di Adamo, si dice, più bello dell'umano. Con 2 piedi, era una cosa bella, alta. E l'Adama, la terra fu maledetta. E come che la terra fu maledetta? Noi mettiamo scarpe. Non vogliamo essere collegati alla terra. Chi è collegato alla terra prende la impurità, la maledizione della terra. Questo ci sono tipi di idolatria, come in India e come altri posti, che si va senza scarpe. Perché? Perché loro assorbono della impurità della terra. Tzadikim, però c'è un posto dove anche l'ebreo deve andare senza scarpe. Qualcuno sa dove? Al Bet HaMikdash. Quando un ebreo andava al Bet HaMikdash, al tempio che stava a Yerushalayim, aveva bisogno di uscire le scarpe. Dice Shlomo HaMelech, Ma yafun alayich bat nadiv, quanto sono belle le tue scarpe, dice Shlomo HaMelech. Quelle scarpe, di che sta parlando? Sì, potete immaginare la fila di scarpe che c'era all'entrata di Bet HaMikdash, fuori del Bet HaMikdash. Sì, adesso festa, vengano 100.000 ebrei al Bet HaMikdash, tutti senza scarpe. C'è una fila di scarpe fuori del Bet HaMikdash, metri, metri, fili di scarpe, perché sono tutti dentro senza scarpe. Dice, ormai a Funa Alaik, che bello vedere queste scarpe, dice il Midrash, che sono fuori. Perché? Perché in Bet HaMikdash c'è la presenza divina. Quando c'è la presenza divina, tutto è puro. Anche la terra che fu maledetta diviene pura. E per questo, quando tu sei dentro Bet HaMikdash, non puoi mettere scarpe. Dicono le maestre, sentite questo, è incredibile. A Yom Kippur, tutto il mondo è divenuto Bet HaMikdash. O che era Bet HaMikdash? Bet HaMikdash era la casa di Hashem. Hashem è sceso del cielo essere in questa casa. Questo è quello che succede a Kippur. Hashem scende dal cielo essere su questo mondo, su questa terra. Tutta la terra, non importa Italia, America, Israele, non importa dove sei, è santo adesso Kippur. C'è la presenza divina. Togli le tue scarpe, anzi, non stai assorbendo adesso impurità. Stai assorbendo la kedushah della presenza di Hashem. Possiamo immaginare che voglio dire. Ogni giorno facciamo 3 preghiere. Shabbat facciamo 4. Kippur facciamo 5. 5 preghiere. Perché? una cosa cabalistica, le maestre dicono che la nostra anima ha cinque parti. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yechidah. Le prime tre parti ogni giorno si può purificare, perché sono le tre parti basse. E il quarto parte, che è un parto più alto di questo cinque, di Shabbat, di Moed, si può purificare. Però il quinto parto non si può purificare. Chi ha la forza di arrivare al quinto parto, così alto, da Kippur, tutte le parti dell'anima vengono purificate. Veniamo collegate tutte le parti dell'anima. Sì? Arvit, prima parte, Shachrit, Mincha, Shachrit, Musaf, Mincha, fino a che si arriva Neila, Neila. Qualcuno capisce che vuol dire Neila di Kippur? Ne ho mai questi quattro tipi di peccati. Ogni peccato ha un altro modo di espiarlo, di purificarlo. E il primo tipo di peccato, il primo tipo di trasgressione, che è la cosa più facile, è che quando uno non fa una cosa che deve fare, per esempio mettere la mezuzah sulla porta. Un ebreo che non mette la mezuzah sulla porta sta trasgredendo. Quale? È l'obbligo di mettere la mezuzah. Come si fa teshuva? Molto semplice. Tu compri la mezuzah, la attacchi sulla porta e chiede ad Hashem, Slicha, fai teshuva. Come si fa teshuva? Fa parentesi. In sintesi, perché si può parlare anche su questo tanto, tre cose. Ripetimento, sì. Vidui e la tua bocca, scusa. Il terzo, da adesso in poi non lo farò. Quindi, se tu tutta la vita non hai fatto una mezuzah sulla porta, come la sistema? Molto semplice: tu attacchi la mezuzah, ti ripente che non hai avuto la mezuzah, chiede scusa di Hashem che non hai avuto la mezuzah, promette che da adesso in poi metterà la mezuzah, tutto sistemato, sei pulito, puoi andare al paradiso. Questa è la cosa più facile. Poco più difficile è trasgredire un divieto. Per esempio, non metterai lino e lana, un vestito di lino e lana. O per esempio non mangerai un verme. Se uno mai si è mangiato un verme o hai messo un vestito di lino e lana, non basta fare teshuva. Dico io da oggi non la farò più. Deve anche Yom Kippur. C'è bisogno anche Yom Kippur. Ma se ci sta, c'è sporchezza che anche se fai teshuva senza Kippur, non c'è modo di purificare. Secondo noi. Terzo livello. Un divieto che la punizione mai sia è karet. Per esempio, mangiare chametz di Pesach. O mangiare di Kippur. O avere rapporti con la donna Nida. Sì, gente pensano così, una donna che non va al mikve. Non è semplice. Una donna che non va al mikve è uguale a mangiare cibo di Kippur. Karet. O mai sia uno che ha trasgredito il Shabbat. Come si fa? Tre cose. Teshuva, Kippur e sofferenze. Ma se non basta Kippur, c'è bisogno anche un po' soffrire. Perché? Perché le impurità di questi peccati sono così gravi, sono attaccate così forte sull'anima. Non basta fare Teshuva. Non basta Kippur, un po' di sofferenze. Poi c'è una quarta categoria. Il peccato più grave, la trasgressione più grave che un ebreo può fare. Che dite? Qual è? Ogni volta quando io chiedo questa domanda mi dicono mangiare maiale, per esempio. E io dico no, maiale, maiale è secondo livello. Non fare il Shabbat. Hai ragione, grave, terzo livello. Non c'è una cosa che è più grave di tutto. Quanto è facile trasgredire questa cosa. Si chiama Chilul Hashem. Profanare il nome di Hashem. Vai, un ebreo che fa Chilul Hashem. Come si fa Chilul Hashem? Molto più semplice che uno pensa, sì. Sei rubato 10 oro del Goy. E il Goy dice, ah, vedi questi ebrei sono ladri. 10 oro, non tanto, no? Questo è Chilul Hashem. È più grave di mangiare maiale di Kippur. Più grave di mangiare maiale di Kippur. E lo lascia. Uno non può capire. Se tu fai il nome di Hashem che sarà disprezzato attraverso di te, Perché tu sei un ebreo e non ti comporta come devi comportare, perché un ebreo deve essere luce per gli altri popoli. Sì? Sadikim, si può trasgredire questa cosa così facilmente, fa paura. Molto, molto facile, mai sia passare questo. Che c'è bisogno? Teshuvah, Kippur, Isurim, sofferenze, Vemità. Fino alla morte non viene perdonato il peccato di Chilul Hashem, fino alla morte mai sia. Il peccato più grave di tutti i peccati, quando un ebreo deve essere attento, quando lui fa le cose, lui non la fa da solo. Ogni volta che tu fai una cosa, la stai facendo nel nome di tutto Am Israele, la stai facendo nel nome del tuo creatore. Ognuno di noi è un ambasciatore, sì, se l'ambasciatore di America fa qualcosa, è come che America la fa. È così, noi siamo l'ambasciatore di HaKadosh Baruch Hu, ma sia quando noi facciamo Immo Anochi Batzara, ma sia. Quindi, che si fa? Chas v'shalom, disperazione. Non c'è modo a sistemare. Due grandi rabbini ci hanno salvato. Uno si chiama Rabbeinu Yonah, e la sua opera Sha'aret Teshuvah dice: Rabbeinu Yonah, hai ragione, Chilul Hashem è una cosa che è molto difficile. Però c'è una cosa da sistemare. Come si sistema? Facendoci Kiddush Hashem. Dice Rabbi Yonah, se tu santifica il nome di Hashem, al contrario, che belli, vedi questi ebrei come si comportano bene, se tu santifica il nome di Hashem, puoi avere perdono anche per Chilul Hashem. Però dopo viene il Meshech Chochmah, e il Meshech Chochmah dice una cosa incredibile. Dice il Meshech Chochmah è vero, Chilul Hashem non c'è modo a sistemare, fino alla morte non c'è modo a sistemare questa trasgressione, tranne una ora all'anno, dice il Meshech Chochmah, è la tefilat ne'ilah di Yom Kippur, è la tefilat ne'ilah, è l'ultima ora di Kippur, è la tefilat ne'ilah di Kippur, anche uno che ha fatto Chilul Hashem, anche uno che ha mangiato maiale, anche uno che ha mangiato chametz di Pesach, anche uno che è andato mai sia, ha fatto tutte le trasgressioni che è scritto Batorah Kula, si può perdonare. Si racconta che un giorno Elisha ben Avuya, si può raccontare tanto su Elisha ben Avuya. Elisha ben Avuya era un grande rabbino, uno delle quattro rabbino che è andato vivo al paradiso, non possiamo capire, è andato vivo al paradiso là, non vivo per rimanere là, è andato vivo e è ritornato, è andato a fare un giro e è ritornato. Si racconta su Elisha ben Avuya che quando lui è ritornato è divenuto eretico. Quattro sono andate, uno è morto perché ha visto, è troppo santo, non poteva, secondo è impazzito, ha visto cose non ha capito. Terzo è divenuto eretico, solo uno, Rabbi Akiva, è entrato sano vivo e è uscito sano vivo. Questo è Elisha ben Avuya, è divenuto eretico. Sto fare tutti i peccati, tutti i peccati. Tutti, tutti, Elisha ben Avuya, fino a che la Gemara, quando parla di Elisha ben Avuya, dice Acher, lo chiama Acher. Sapete che vuol dire Acher? Acher vuol dire l'altro. C'è tutti e c'è l'altro, sì? Conoscete quando lui dice voi ebrei? Sì, perché lui ti considera diverso da lui. Quindi così lui e l'altro e l'acher, voi, sì? Elisha ben Avuya. Anche acher è una parola che viene usata tante volte quando si parla del maiale. In ebraico si dice chazir. Le mani sono così attento con la loro bocca di non impurificarlo che manco vuole dire la parola chazir. Quindi invece di dire chazir, maiale, dicono l'altro. Chi è l'altro questo animale là? Quindi Elisha ben Avuya viene chiamato l'altro. Sì. Potete capire, o è l'altro stai fuori da noi o è l'altro maiale. Così grave. O si racconta che un giorno lui è andato addietro del tempio e questo giorno era Yom Kippur e lui era addietro del tempio. Sì, sull'asino, sull'asino. Fa presi di Kippur non si può andare sull'asino. Sì, però lui stava sull'asino, addietro del tempio di Kippur. Sappiamo quando era eretico con l'asino di Kippur, sì, come andare con la macchina di Kippur, mai sia. E sente un voce del cielo, Dijushuvu banim shovevim. Pili mie che ti savi, siete comportati non bene, ritornate a me. Perché a Kippur abbiamo detto Hashem scende su questo mondo, non si mette scarpe come fosse Bet HaMikdash. Non si mette scarpe di pelle. Shuvu, ritornate a me. Utsmiach. Rane. Rane chi? Rane quello. Rane quello rabbino là. Teoretica. Tutti possono fare teshuva. Questa è una storia famosa. Però su questa storia abbiamo tante domande da chiedere. La prima domanda. Se tu sei eretico, che stai facendo là dietro il tempio? E vai a cercare al tempio. Sei eretico, vai a, non lo so, vai al mare. E vai a cercare dietro il tempio. No, come dice la storia, che un giorno Elisha ben Avuya era dietro al tempio e ha sentito una voce del tempio. Che è andato a cercare lui al tempio? Dice il Shla Kadosh era Yom Kippur. A Yom Kippur, anche se è l'uomo più lontano nel mondo, anche se è l'uomo eretico, Hashem, quando si avvicina a noi, a Kippur, scende dalle sette cieli. Abbiamo detto Hashem Elohim, diciamo sette volte per accompagnare Hashem al cielo, perché lui scende sette cieli a Kippur, sta con noi. La nostra anima sente la sua presenza. Anche un eretico come Elisha ben Avuya a Kippur non la fa non andare a tempo. E quanto vediamo che ci sono ebrei che vengono a tempo una volta all'anno, solo a Kippur. Col Nidre, forse ne là. Basta, lo vedrai il prossimo anno. Che succede? Ma che viene? Che ti è cambiato? Tutta l'anno non vieni al tempio. Tutta l'anno non ti importa. Che succede? Perché sei venuto? Che vieni a cercare? Se tu lo chiedi sincero che vieni a cercare, manco lui capisce perché vieni. Perché sei venuto? Ma non lo so. O io la usanza a venire solo di chi può. Io vi dico perché lui viene. Perché la sua anima sente che Hashem è qui, non riesce a non arrivare. La sua anima sente la presenza divina. C'è qualcosa dentro che lo disturba, lui non la capisce. Il maestro dice, Shlakadosh, anche Elisha ben Avuya, quanto era eretico. Era sull'asino, non si può andare sulla macchina di Kippur. Comunque è andato dietro al tempio. Vedi, entrare dentro mi vergogna un po', tutti mi vedranno, sanno che io mangio maiale, che come mi posso entrare qui. Vado dietro. E quando va dietro sento un voce. Chi sente la voce? Tutti hanno sentito la voce o solo lui ha sentito la voce? Shuvu banim shuvim, ritornate a me figli miei che vi state comportati male. Chi ha sentito un voce? Voi quando andate al tempio di Kippur sentite un voce del cielo? Lui ha sentito un voce del cielo. Qual era il tipo? Di che dice questo voce? Ritorna a me. Io non si Hashem ha parlato con lui. Hashem lo voleva così bene, Hashem ha capito che un uomo così lontano, senza che si interrà la voce di Hashem, non la farà ritornare. Deve succedere qualcosa fuori della natura. Però che succede? Tranne lui, dice Shlakadosh, non fu detto del cielo. Il cielo ha detto solo Shub, ritornate figli miei. Tranne lui, il cielo non l'ha detto. E il suo Yetzirah de adentro l'ha detto. Lui stesso ha pensato che lo che lui ha sentito di cielo, che tutti le figli sono benvenuti a ritornare al loro creatore, al loro padre, non è per lui. Lui è troppo lontano. Lui, si dice in inglese, lost case, caso perduto. Sì. E questo è il maestro. Qualsiasi ebreo può ritornare, qualsiasi ebreo può fare teshuva. Basta che non ti senti acher. Se tu ti senti acher, vuol dire acher, diverso. Se tu ti senti diverso, io non vengo da una famiglia religiosa. Io non ho studiato. Lascia fare, non è per me tutto questo. Shabbat, kasher, che state parlando? Se tu ti senti straniero, quindi forse sì. Forse anche chi può non ti può aiutare mai sì. La chiave perché chi può lavorerà su te, il suo Moshe Yom Mechaper non deve fare niente, basta che chi può passa su di te e che tu non ti senti straniero. Questa è la chiave. E questo è l'obbligo nostro. Dobbiamo andare al tempio di Kippur 26 volte. Si dice Amonai, Amonai, Kerlachum. Non per niente 26 volte, 26 chiamato di Hashem. Basta dire 26 volte Hashem, Hashem, Uelo, Kerlachum e Hanun. Possiamo immaginare che Kippur Chai Anunit, c'è scritto che nelle generazioni di Ezechiele, anche un grandissimo profeta, le cose che lui ha visto, Ezechiele ben Buzi, chi può capire le cose che lui ha visto, la profezia che lui farà. Ci sono tanti commentatori che fanno commentatori tranne sulla sua profezia, perché non si può, chi può dire commenti sul profezia di Ezechiele, le cose che lui ha visto là, le angeli, le sedia, non si capisce lo che lui ha visto. Hashmal. Ma prendi dove si trova nella Torah la parola elettricità? Hashmal. È la profezia di Heskel. Ha scritto: io ho visto l'elettricità. Ovvio che non era l'elettricità di oggi, sì, l'elettricità spirituale, una cosa molto, molto alta. Il suo popolo si è comportato male, malissimo, malissimo. Am Israel. Il Heskel va, loro dice: per favore, fate teshuva. E loro dicono: lascia stare. Noi la Teshuvah Hashem non ci accetta più. E il profeta va al creatore e dice: vedi, il popolo non vuole fare Teshuvah, perché il popolo dice che tu non le accetterà più perché sono così cattivi. E dice Hashem: Chai ani neum Hashem. Dice: io ti giuro, come dice Hashem, allora io ti giuro, Chai ani neum Hashem. Ti giuro che non importa quanto l'ebreo è lontano, che non importa quanto ha sbagliato, non importa che ha fatto. Io, lo yachpoz bemotamet, io non voglio che l'uomo cattivo muore, non è il mio obiettivo. L'yachpoz yashum midarko ra'ah v'chaya, io voglio che lui ritorna del suo cammino, della sua strada sbagliato. E così lui vivrà. Vivrà, che vuol dire vivere? Noi diciamo zochrenu lechaim, melech hafetz b'chaim, Odvenu Besefer Chaim e Ma'anach Elohim Chaim. Quante volte vita stiamo chiedendo in questi versetti? Zochrenu Lechaim Melech Hafetz Chaim. Ricordici noi per la vita il re che vuole la vita. Prima volta. Odvenu Besefer Chaim, scrivaci nel libro della vita per te che sei vivo. Quindi due volte. Zochrenu Lechaim Melech Hafetz Chaim. Prima volta chiediamo vita. Kodvenu b'chaim, le manach Elohim chaim, seconda volta. Perché si chiede due volte vita? Sì? Basta una volta. Ma ci sono due tipi di vita. La prima vita che tutti pregano a Kippur è la vita materiale. Ti svegli la mattina, puoi respirare, puoi mangiare, puoi andare a dormire. Questa è la vita. Tutti chiedono salute, salute di Hashem, Bezrat Hashem. Tanto gente ci sono che hanno bisogno di refuah, Hashem manderà loro refuah shelema. Però questa non è la vita, la sola vita. La vita vera è la vitalità, che tu sei vivo, che tu sei collegato al tuo creatore, che tu sei illuminato, che tu non sei spento, non sei occupato tutto il giorno con sciocchezze, con cose che non cambiano. Tutto il giorno ricercare, non lo so, i soldi o il fare o non so, qualsiasi cosa che un uomo cerca. Dice: dammi vitalità vera, dammi carica alla mia anima, dammi che io sentirò la tua presenza. Questa è la vita vera. Zochenu lechaim. E prima chiediamo questa vita. Zochenu lechaim, dei maestri, la vitalità. Dopo, kodvenu basef chaim, il libro della vita, quello della salute. Tzadikim. È un grandissimo regalo. Kippur è un grandissimo regalo. È il regalo più grande che c'è. Non ci sono accusatori, non c'è Satana, non c'è niente a Kippur. Tutti in vacanza. Ci manda tutta via. Ciao, ciao, ciao. Voglio io essere da solo con le mie figlie adesso. Né gli avvocati, né il poliziotto, né i giudici, niente, niente. Solo io, dice, da solo con le mie figlie. Questo è Kippur. Io scendo del mondo del cielo. Per essere insieme con loro, ognuno di noi deve prendere questo regalo, deve andare al tempio, deve pregare con tutto il cuore, deve chiedere di Hashem che Hashem ci perdona per tutte le iniquità, per tutte le cose che un ebreo può essere sbagliato, chiedono ad Hashem che basta, quanto questo popolo sta soffrendo, quanto ebrei ci sono che soffrono, quanto soffrimento è nel mondo, quanto antisemitismo, quanto sofferenze economici, quanto sofferenze di salute, solo questa settimana che cosa abbiamo sentito, quanto dobbiamo essere attenti, andiamo a pregare Hashem, per amare Zarotenu, dai, basta. Non vogliamo più sofferenze, da avere un Mashiach zittieno, porta il Mashiach, basta. Questo è lo che vogliamo. E come si fa per portare il Mashiach? Molto semplice, basta venire, aprire il cuore, dice Hashem, io voglio ritornare, abbracciami, purifica me, dire maestro, verachatz Hashem Tzoa Zion. È come una madre che pulisce il bambino che si è sporcato con feci, così Hashem fa di Kippur. Rochesse Zoazion, ti pulisce straccio per straccio, parte per parto, piano piano, come una madre con un modo dolce che pulisce il suo bambino piccolo che ha fatto popò su se stesso tutta la notte, tutto il corpo. E questo è Hashem. Besrat Hashem, grazie alla nostra sforza, faremo teshuva, ci avvicineremo ognuno nel suo punto, una cosa di più per forza. Questo, Besrat Hashem, sarà il kupu che porterà il Mashiach. כי ביום הזה יכפר עליכם, אתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תתארו. תקדבו ותיחתמו לחיים טובים ושלום.